State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Andrea, ora tu sei amministratore delegato dell'Hotel Etico Australia, ma come si è sviluppata in te la sensibilità per il sociale e come pensi di poterla trasmettere e con quali mezzi ti piacerebbe farlo?
Dunque, innanzitutto devo riconoscere il merito alla mia famiglia, perché io sono nato in una famiglia molto politicamente molto impegnata, socialmente molto impegnata, sia da un lato della sinistra italiana storica, ma anche dall'altro lato, quello della comunità, diciamo, cattolica cristiana. Quindi questi due lati delle due famiglie si sono formati a formarmi come una persona che comunque aveva, diciamo, sensibilità dal punto di vista dell'assistenza e del sociale. Quindi sono cresciuto in un ambiente del genere. E poi, diciamo, i miei studi mi hanno aiutato ad aprire la mente, il viaggiare assolutamente, l'esperienza di 7 anni nel settore dell'assistenza tramite il COASI, sia nell'assistenza agli anziani che nell'insegnamento, nelle varie assistenze sociali, mi hanno senz'altro formato moltissimo. E poi, diciamo, per quello che riguarda la disabilità, e quindi molto collegato all'albergo etico, io ho una memoria molto vivida della mia infanzia, quando in una scuola elementare già molto avanzata a livello sociale e di inclusione c'erano ragazzi con disabilità, e uno dei miei migliori amici, con il quale ero particolarmente collegato, era un bambino di nome Andrea, anche lui come me, nome molto comune in Italia, che aveva la sindrome di Down, e a quel tempo eravamo molto collegati, molto, molto uniti. Poi purtroppo Andrea morì abbastanza giovane, aveva appena 20 anni se non sbaglio, quindi poi, diciamo, quella storia è rimasta un po' lì. Dopo 30 anni di tempo è risaltata poi in superficie quando mi sono incontrato con i fondatori dell'albergo in Italia, e io sono stato, come ho detto, completamente ammaliato da questa idea. È un modello eccezionale. Noi siamo basati alle Blue Mountains, a Mount Victoria, un bellissimo edificio costruito oltretutto nel 1876, un edificio storico costruito da John Fairfax, il fondatore del Sydney Morning Herald, no? di Sydney, il giornale principale di Sydney. Un albergo di 15 stanze dove noi impieghiamo 15 ragazzi, oltretutto per caso, lo stesso numero, con disabilità. I ragazzi vivono in sede, ma è un albergo come qualsiasi altro albergo, aperto al pubblico, con ristorante, bar, musica dal vivo, spazi per eventi. È il posto dove si promuove l'inclusione, perché qualsiasi ospite dell'albergo viene a contatto con ragazzi con disabilità che sono in un ambiente lavorativo completamente integrati, aperto, in cui fanno formazione, ma in cui forniscono un lavoro di grande qualità, un servizio di grande qualità. Dopo 12 mesi questi ragazzi finiscono il programma da noi e noi li aiutiamo a trovare lavoro in alberghi esterni. Quindi per me in questo modo promuovo la sensibilità per il sociale, sia nel far sì che persone incontrino ragazzi e ragazze con disabilità nel nostro albergo, ma che poi vanno anche ad essere inseriti nel mondo comune, dove vanno a fare esperienze, guadagnano uno stipendio, riescono a diventare persone produttive, che appunto è l'idea dietro ad Albergo Etico, che già in Italia è molto di successo, è nato ad Asti in Italia e si sta sviluppando. In Italia ci sono già 6 sedi e se ne stanno aprendo altre, un'altra in Albania, una in Argentina, e non c'è limite in effetti. E il nostro obiettivo in Australia è quello di aprire una sede in ogni stato e in ogni territorio del paese australiano. E ci stiamo mettendo in moto adesso per farlo, e nei prossimi anni ci saranno altre sedi.
Andrea, tu sei amministratore delegato di Hotel Etico, ma qual è la cosa che preferisci del lavoro che fai?
Ah, la cosa preferita è essere lì in sede, e osservare in silenzio e con attenzione i ragazzi interagire con il pubblico e il pubblico interagire con i ragazzi, perché osservare questa trasformazione che nel corso dei 12 mesi avviene così rapidamente ma anche così profondamente è una cosa che mi molto spesso fa venire lacrime di gioia, di contentezza e di soddisfazione. E oltre a quello, il conversare con il pubblico e ricevere commenti e feedback appunto su quello che facciamo e su quanto sia importante e su quanto siano, diciamo, sorpresi e trasformati loro stessi. Quindi è una trasformazione non soltanto per i ragazzi che lavorano con noi, ma per il pubblico stesso. E questo è una grande soddisfazione. Quella è la cosa che mi piace di più, essere in sede e vedere la trasformazione di fronte ai miei occhi.
Andrea, cosa ti caratterizza? Quali sono i tuoi valori e le tue motivazioni e soprattutto le tue priorità?
Guarda, io mi ritengo una persona molto generosa, aperta. Io valorizzo molto continuo miglioramento, il cercare sempre di migliorarsi. È un po' una filosofia che sto cercando che cerco anche e riesco con un certo successo a diciamo instillare nei miei colleghi e nei ragazzi che lavorano con noi. Quindi si cresce sempre. E poi insomma un atteggiamento generoso, onesto, aperto e sempre la ricerca di qualche novità, di qualche cosa innovativa, cioè l'innovazione di questo modello per cui i ragazzi appunto vivono in sede e non soltanto imparano a lavorare nel mondo dell'hospitality, no? Della ristorazione degli alberghi, ma imparano anche a vivere da soli, a vivere indipendentemente. Quello è secondo me una delle motivazioni principali per me, quella una di vedere questi ragazzi che riescono a diventare, se non completamente indipendenti, semi indipendenti, che è una trasformazione incredibile. Quello per me è una grossa motivazione. E poi quello di poter gestire e far crescere un modello che è molto replicabile. Per me questa è una grossa, è molto importante, è molto di grande soddisfazione, perché so che funziona e dopo 3 anni siamo arrivati ad una diciamo situazione in cui siamo sostenibili senza grossi bisogni di donazioni di cose, o di assistenza governativa. Quello per cui ci servono le donazioni e l'assistenza è quello per crescere, quindi ogni passo in più abbiamo bisogno ovviamente di assistenza, ma dal punto di vista di ogni sede ogni sede sarà in grado di sostenersi da solo, e questo per me è un grosso motivo di soddisfazione, ecco.
Andrea, tu lavori molto, ma come hai trovato un punto di equilibrio tra vita lavorativa e qualità della vita in famiglia?
Non è facile, senz'altro, ma corro molto, è una delle cose, uno dei miei passatempi preferiti, correre specialmente nelle montagne, nei boschi e in natura. Quella è una cosa che mi dà energia sia fisica che mentale. E poi la soddisfazione, ti devo dire la verità, non lo sento come lavoro, anche se so che è sbagliato, perché poi alla fine bisogna appunto trovarlo quell'equilibrio, altrimenti non si sopravvive. Però quando uno fa le cose a cui piacciono, non sembra lavoro. Non sembra lavoro.
E quali sono secondo te i tuoi personali punti di forza?
La resistenza, oltretutto appunto sono un ultramaratoneta, quindi trovo molti paralleli fra le mie capacità di correre lunghe distanze, 50, 100, 150 chilometri. Io ho corso intorno al Monte Bianco, ho fatto una gara di 150 chilometri nel 2019, trovo molti paralleli su quello e il lavoro, quindi la resistenza, la resilienza, la capacità, la determinazione, l'impegno sia a livello sociale che personale. Quelli secondo me sono valori importanti per me e capacità importanti. E la capacità di rialzarsi anche quando uno cade, sia a livello fisico che figurativo, no? Rialzarsi, rimettersi in piedi, reinventarsi, guardare avanti e sapere che c'è tanto di buono che si può fare nel mondo.
E per quale cosa vorresti avere più tempo per poterla fare?
Vorrei avere 48 ore al giorno invece di 24 per poter fare di più di quello che già faccio, perché sono sinceramente molto soddisfatto dal punto di vista sia appunto delle attività fisiche che delle attività professionali. Quindi purtroppo il tempo è limitato, cioè tutti abbiamo la stessa quantità di tempo, però magari qualche tempo in più con gli amici, perché a volte poi quando uno si impegna di lavoro e di cose del genere cerca di si dimentica un pochino anche di rimanere collegato con gli amici. La fortuna che ho è che molti dei miei amici corrono e quindi quando uno corre lunghe distanze di conversazioni se ne fanno tante, quindi quello mi dà la possibilità di rimanere collegato.
Ma oltre che correre con gli amici, come ti piace passare il tempo libero?
Guarda, ascolto molti podcast all'aria aperta, mi piace moltissimo, e un'altra attività che mi piace già da qualche anno è lavorare in legno di qualsiasi cosa, sia per fare piccole cose di per casa, giocattoli. Ho fatto una scacchiera, sto adesso cominciando a fare un tavolo da pranzo. Mi piace molto lavorare in legno, lo trovo molto magico, da grandi soddisfazioni, perché ti tira fuori quella creatività che non sapevo di avere sinceramente fino a qualche anno fa, e invece mi sto trovando che la creatività ce l'ho e mi piace moltissimo, quindi quella è un'attività oltre al correre che mi piace molto fare.
E prima parlavi di podcast, che ti piace ascoltare podcast, ma come sarebbe il mondo secondo te se non ci fosse internet?
Sarebbe forse molto più semplice, perché comunque ha aggiunto anche qualche complicazione, ma mi domando, cioè, è incredibile la differenza che l'internet ha fatto. Cioè, io stesso, per quanto sono arrivato che l'internet cominciava in Australia, però la differenza di collegamento che ho tra quanto ai primi anni che sono arrivato in Australia ad oggi. Io adesso ovviamente mi sento con mia mamma regolarmente ogni qualche giorno dall'Italia, in video, su FaceTime, no? Su internet. E quando arrivai, per quanto era già il 1995, era soltanto questione di telefonate, che costavano un sacco di soldi, che ci si sentiva male, era difficile farlo, dovevi programmarle, quindi mi immagino quanto fosse stato difficile per quelli che mi hanno preceduto, o non c'era il telefono, addirittura comunque se c'era il telefono era molto più complicato. Quindi no, l'internet ha trasformato il mondo e a me piace molto, anche perché insomma è un mondo collegato che non c'è più barriere, insomma, ecco.
Andrea, internet significa anche libertà di esprimersi, ma qual è la tua definizione di libertà?
Bella domanda. La mia definizione di libertà è poter fare quello in cui uno crede, diciamo, quello in cui uno crede senza la paura di essere giudicati, la paura di sbagliare, e la libertà è quello di permettersi di sbagliare e imparare dai propri errori. È anche un principio che noi cerchiamo molto di promuovere nel campo lavorativo, essendo un ente formativo, di formazione, è importante, no? Quindi non aver paura di sbagliare. Secondo me quello, poter sbagliare, poter permettersi di sbagliare e imparare da quello, è un grosso senso di libertà.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.